carissimi giovani, in altre volte il Vangelo ci ha presentato il volto inedito di un Dio che sconvolge, di un Dio che sconcerta. Ma questa sera il Vangelo ci presenta il volto di un Dio che scandalizza. Un Dio che sta più volentieri con la gente perduta che con la gente per bene. Fa da sfondo alla parabola l'introduzione: si avvicinarono a Gesù pubblicani e peccatori per ascoltarlo, ma i farisei si scandalizzarono. Costui va con i peccatori e mangia con loro. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, dice il proverbio. Se Cristo va con i peccatori, allora è un peccatore. Quel che Dio fa in questo caso scardina il mondo. Peccato e vizi turbano l'ordine, ma non lo scardinano, perché punendo i vizi e bandendo i peccatori, l'ordine viene ristabilito, l'ordine è salvo. Dio che siede a tavola con i peccatori sconvolge tutto, scardina tutto. Era un grave scandalo, una grossa accusa contro Cristo, da cui doveva difendersi. E lo fa con la parabola, stupenda rivelazione del volto di Dio. C'è chi ha definito questa parabola la parabola del figlio prodigo o del figlio perduto. C'è chi ama definirla invece la parabola del figlio per bene, del figlio maggiore. In realtà è la parabola del padre. Il protagonista resta il padre, Dio. Il racconto colpisce per la sua finezza psicologica e si divide in due parti. La prima parte racconta la drammatica vicenda del figlio che esce, che sbatte la porta di casa perché non ce la fa più. In casa si soffoca, non c'è autonomia, non c'è libertà, non si può realizzare pienamente come uomo. Dammi la mia parte di autonomia, di indipendenza, la mia parte di libertà, la voglio. Il figlio ha vissuto la fede e la religione come alienazione. Fuori casa può finalmente realizzarsi, godere la vita. C'è un'altra concezione fuori dell'amore, un'altra concezione della morale, del piacere, della libertà. Fuori non ci sono i lugubri divieti di una morale oscurantista, ma si sbaglia. È una illusione. Dopo di aver dilapidato tutto con le prostitute, si trova col vuoto dello stomaco, la fame, e col vuoto del cuore, la perdita della dignità. Deve rassegnarsi a fare il mandriano dei maiali e ne invidia perfino le ghiande. Questa pennellata basta per descrivere la situazione morale di degrado, di vuoto, di chi va lontano da Dio. È a questo punto che matura in cuore la decisione, dura, difficile, ma necessaria. Mi alzerò e ritornerò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro Dio e contro di te. Non sono più degno che tu mi chiami figlio. Trattami come un dipendente. La seconda parte della parabola narra la reazione del figlio maggiore, del figlio per bene. È rimasto in casa, non ha avuto il coraggio di uscire, ma pensa, sospetta che fuori si sta meglio, fuori si può godere la vita, invidia in cuor suo il fratello minore e pensa: cosa mi è servito stare tanti anni in casa? Ha una concezione minimalista, legalista della fede, della religione, della morale. Da tanti anni lavoro, non ti ho mai disubbidito. Tu non mi hai dato neppure un capretto. È tornato questo tuo figlio, non lo chiama neanche mio fratello, tuo figlio. Hai fatto ammazzare il vitello più grasso. Il vitello grasso contava per lui molto più che non il fratello perduto. Ha sentito il decalogo, diremo noi oggi il Vangelo, come costrizione, non come liberazione. Se per tanti battezzati venissero eliminati 4 o 5 comandamenti del decalogo, che sospiro di sollievo tirerebbero tanti cristiani. Salvano i comandamenti, ma pesano. La logica della legge è minimalista, la logica dell'amore no, è massimalista. Ora il decalogo per il credente, soprattutto il Vangelo, le beatitudini, sono l'alleanza d'amore di Dio che stringe un rapporto nuovo con il cuore dell'uomo. Sarebbe come se il coniuge dicesse al suo coniuge: io ti dispenso dall'essermi fedele. Il padre è costretto a squarciare il velo di un rapporto nuovo, diverso. Figlio mio, tu sei sempre stata in casa con me. Tutto quello che è mio è tuo. È un figlio che non ha saputo accorgersi della fortuna di gustare ogni giorno l'amicizia del padre, il dialogo d'amore con il padre. La festa dell'amore c'era stata sempre in casa, ma lui non se ne era accorto. Se avesse capito questo, avrebbe condiviso il dolore del padre e l'ansia del padre. Avrebbe dovuto dire: papà, io vado a cercare mio fratello, perché né tu né io possiamo vivere senza di lui. È necessario che torni in casa, farò di tutto per riportarlo in casa con noi. Invece rinfaccia al padre di essere troppo debole. Lo rimprovera di saper fare così male il padre. Qui la parabola rivela il volto del Dio del Vangelo. Un Dio troppo buono, un Dio troppo debole. Sì, è vero, è troppo debole. È un Dio che soffre, è un Dio che piange ed è un Dio che fa festa. Il Dio della speculazione filosofica è un Dio immutabile, è un Dio impassibile. Ma il Dio della Bibbia, il Dio del Vangelo, è un Dio che soffre, è un Dio che si lamenta. Dio soffre una passione d'amore per l'umanità. Il libro di Osea rivela in maniera emblematica questo fatto della sofferenza del cuore di Dio. Ordina al profeta Osea di prendersi una moglie infedele. Come? Soffre quello che soffre il cuore di un marito fedele alla sua sposa che viene trattato e ricambiato con l'infedeltà. E dopo che sto cuore è ferito e lacerato, Dio gli dice: Osea, adesso va a parlare al mio popolo. Adesso che hai capito che cosa soffre il cuore di un uomo, di un marito, tradito nell'amore della sua sposa, sei in grado di andare a parlare agli israeliti, al mio popolo, e a dire che cosa soffre, come piange il cuore di Dio, tradito nell'amore dal popolo suo. Tutta la Bibbia è pregnante di questa passione di Dio, passione d'amore e di dolore per l'uomo. Il pianto di Dio esplode in lacrime vere sugli occhi di Gesù. Gesù, i profeti, i santi come Francesco d'Assisi si sono affacciati sull'abisso del peccato. Hanno intuito, hanno intravisto la abissale verità della passione di Dio. Cari giovani, a voi, a me, il Signore dia questa sera, questa notte, la luce, la grazia di capire il mistero del peccato. È un Dio che soffre, che piange per me e per voi. L'avere la grazia di dire: io mi alzerò, ritornerò da mio padre, perché non resisto al pianto di Dio per me. Ma se torno, come mi tratterà il padre? Che cosa mi dirà? E qui, cari giovani, la parabola tocca il vertice più alto del Vangelo. O come vorrei che le mie parole le illuminasse e le imbalsamasse di grazia la Madre della Grazia e lo Spirito Santo. Il Dio del Vangelo è un Dio che fa festa. Il padre della parabola esce 2 volte di casa. La prima, a braccia aperte per incontrare il figlio perduto, e soffoca di baci la confessione: papà, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E la seconda volta esce di casa per rivolgersi con parole accorate al fratello maggiore. E tutte e 2 le volte sottolinea bisognava far festa, perché questo figlio era perduto ed è stato ritrovato. Ecco la festa del cuore di Dio. È la più grande gioia del Vangelo, la gioia del perdono. Non è la più grande gioia della terra, purtroppo. La confessione è diventata un sacramento triste, perciò è un sacramento trascurato. Ma la gioia del perdono è la più grande gioia del cielo. Gesù, che sa che cosa accade in cielo, si fa più festa in cielo, presso il cuore di Dio e gli angeli di Dio, quando un peccatore torna a penitenza, che per 99 che si ritengono giusti e non bisognosi di perdono. È il grande messaggio della parabola. È il messaggio della prima parte. Ogni peccato può essere perdonato. Non è mai infinito il peccato dell'uomo, come è infinito l'amore e la misericordia di Dio. Come vorrei che ci fosse qualche giovane che dubita del perdono di Dio, sentisse aprirsi questa porta stupenda, meravigliosa della misericordia. La misericordia è infinita. Dio è venuto per questo. Non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Per questo è andato a cercare i peccatori, li ha frequentati, è andato a mangiare con loro. E proprio per questo è stato criticato. Un Dio troppo debole, ma è proprio questo Dio potente che io amo, che io cerco, che io aspetto e che desidero. Dio, dice Noremo stupendo della liturgia, che manifesti la tua onnipotenza, soprattutto perdonando e usando misericordia. È questo il Dio che aspetto, è questo il Dio che mi vince e che mi soggioga il cuore. La debolezza di Dio diventa la potenza di Dio per me. Ma la festa di Dio è il messaggio anche della seconda parte della parabola. La parabola lascia aperto un interrogativo. Il padre sarà riuscito a convincere il fratello maggiore? Sarà rientrato in casa a far festa con suo fratello perduto e ritrovato? Oppure si sarà ostinato nel suo rifiuto? Gesù voleva aiutare i farisei a vincere lo scandalo del Vangelo. Che loro giustizia, voleva dire giustizia egoista, li separava da Dio e dall'amore di Dio. La parabola ha ottenuto il suo effetto? La morte in croce tra due malfattori fa pensare di no. Non hanno capito l'amore. Quei due ladroni restano sulla croce la gloria e la potenza di un Dio che scardina il mondo e rivela la potenza del perdono e della misericordia. In croce emerge la potenza di colui che è più grande del mondo e dei suoi ordinamenti. Lì ha proclamato il primo santo canonizzato. Canonizzato da lui in persona, il Cristo, il Santo, nel momento più solenne del mondo, un peccatore. È in fondo l'invito a festa. Oggi tu sarai con me nel paradiso. La festa del ritorno è l'inizio delle grandi e meravigliose opere di Dio, cari giovani. È l'anticipazione della festa del regno a cui siamo tutti chiamati, che viene anticipato della festa del perdono sulla terra. Ecco la sconvolgente buona notizia, da gridare. C'è speranza per chi agli occhi degli uomini è morto, è perduto, è senza possibilità di ritorno. È un messaggio inaudito. Come vorrei, cari giovani, che uscendo questa sera dalla cattedrale, dopo di aver accolto questa luminosa, sconcertante, stupenda, sempre nuova parola di Dio, usciste a gridare per le strade del Friuli. Questo messaggio a tanti giovani senza speranza. Invitare alla festa di Dio, al ritorno a Dio, è un invito alla gioia, è un invito alla festa, è un invito alla speranza.